Allora, il lancio è andato benissimo, sia il lancio stesso, cioè l'immissione in orbita del satellite, non ci sono stati problemi. E dopo qualche minuto abbiamo ricevuto anche il primo segnale dal satellite che si stava posizionando e diciamo, è vivo sostanzialmente, ci ha confermato che si sta accendendo. Quindi è andato nel migliore dei modi, ecco. Ci vorrà un po' di tempo prima che cominceremo a ricevere tutti i dati, perché adesso piano piano si accenderanno via via tutti i diversi strumenti a bordo, però siamo molto soddisfatti di com'è andata.
Bene, ma ha cominciato anche a muoversi, a spostarsi?
Sì, diciamo il razzo lo porta direttamente nella sua orbita, in quella che sarà la sua orbita. E il satellite quindi compie, diciamo, semplificando un po', compie dei giri intorno alla Terra, fa un giro intorno alla Terra ogni 100 minuti più o meno, passando sullo stesso punto ogni 2 settimane. E quindi in questo modo osserva ogni 100 minuti una diversa zona della Terra. Questo è quello che fa. Quindi sì, appena in orbita già comincia la sua missione, diciamo.
Perfetto. E dunque, e questo sarà un po' il tuo compito in questa missione, cioè leggere i dati che questo satellite invierà a terra, soprattutto i dati che riguardano i nostri mari.
Esattamente, i dati quando vengono raccolti dal satellite si dice sono in formato grezzo, cioè non sono immediatamente usabili, sono dei segnali elettromagnetici in sostanza, sono misure elettromagnetiche. Noi a EUMETSAT traduciamo questi segnali attraverso tutto un sistema piuttosto complesso fatto di software e computer che lavorano insieme, traduciamo questi segnali in quantità utili per gli scienziati che poi li useranno per le loro ricerche. Quindi nel caso di questo satellite, ad esempio, il livello del mare, l'altezza del mare, che è uno dei parametri fondamentali per vedere se gli oceani si stanno innalzando a causa del riscaldamento globale.
Ho avuto modo di sentire quel video di presentazione della missione e insomma la cosa che mi ha colpito è il fatto che voi potrete analizzare anche dei dati locali, cioè noi quando parliamo di oceani pensiamo a delle gigantesche masse d'acqua che non sappiamo neanche bene quali effetti poi diretti abbiano sui nostri mari, su quelli dove ci facciamo il bagno, però in realtà questa volta voi riuscirete a vedere anche dati molto locali, regionali e locali che riguardano per esempio le mareggiate.
Sì, esattamente. Lo strumento a bordo di questo satellite è uno strumento molto preciso, ha una risoluzione superiore a tutti i suoi predecessori e riesce non solo quindi a misurare l'altezza media del livello del mare, ma riesce addirittura a misurare l'altezza delle onde. E questo è un dato importante per tutti i centri di allerta tsunami, perché quando c'è un terremoto che avviene nelle profondità marine si possono generare queste onde altissime che fanno molti danni, come abbiamo già visto diverse volte. E il satellite può fornire informazioni su dove si stanno formando queste onde e praticamente in tempo quasi reale. E quindi non solo per gli tsunami, ma perfino per calcolare la velocità del vento sul mare, andando a vedere come la forma di queste onde e come si muovono, si riesce a calcolare la velocità del vento sul mare, che è una misura importante per tutta la meteorologia, soprattutto in punti dove non si hanno stazioni di rilevamento in mezzo agli oceani.
Certo, per spiegare a chi ci ascolta, che differenza c'è tra gli studi che avete compiuto oggi e il salto che si farà con questo satellite?
Allora, c'è da dire una cosa importante, perché per gli studi climatologici, che sono quindi studi che abbracciano archi temporali di almeno 30 anni, i salti non sono una buona cosa. Nel senso, la cosa più importante è avere la continuità del dato, durante, tutto questo arco temporale. Perché anche se la tecnologia al momento permetterebbe di avere strumenti forse perfino più precisi di quelli che abbiamo adesso in orbita, è più importante che i dati siano confrontabili con il passato per poter ricostruire meglio la storia ad esempio di queste misure di altezza del livello del mare. Questo è un punto importante proprio perché caratterizza poi anche questi strumenti e questo tipo di missioni. In In più, ecco, ovviamente ci sono dei miglioramenti rispetto agli strumenti precedenti, però non sono così eclatanti. Anche appunto se la tecnologia lo permetterebbe, si cerca di essere nelle missioni di questo tipo, nelle missioni cosiddette operative, e quindi non di ricerca scientifica pura, si cerca di essere molto conservativi, proprio perché non si vogliono avere anche sorprese, nel senso che una tecnologia molto nuova potrebbe avere dei malfunzionamenti. Quindi, dato che questa missione deve durare molti anni, si preferiscono usare cose, tecnologie, sensori, software già molto testati, che siamo sicuri che funzionino, piuttosto che andare ad innovare troppo. So che sembra un po' strano, ma in realtà ha una sua spiegazione e una sua logica.
Certo, no, sì, è intuibile. Senti, invece ti volevo chiedere, ma è possibile capire o sapere quando passerà, per esempio, sul nostro territorio, sulle nostre coste?
Allora, sì, innanzitutto allora bisogna dire una cosa: i dati non saranno disponibili del satellite prima di circa 6 mesi, perché 6 mesi è il tempo necessario perché il satellite diventi completamente operativo. In questi 6 mesi il satellite ovviamente raccoglierà dati, ma noi li utilizzeremo per calibrare gli strumenti, per fare misure, diciamo, di test e cose di questo tipo. Quando passati questi 6 mesi siamo assolutamente certi che tutto funziona, i dati verranno distribuiti agli utenti e ci sarà semplicemente un sito internet dove chiunque può andare e scaricarsi i dati, selezionando semplicemente l'area di interesse, proprio quasi come andando su Google Maps, si seleziona un'area e il sito permetterà di scaricare i dati del satellite su quell'area lì.
Saranno open, quindi?
Sì, questa è una caratteristica proprio di tutto il progetto Copernicus. Si è voluto fin dall'inizio rendere disponibili tutti i dati in maniera libera per tutti gli utenti, anche se poi la maggior parte, noi quando parliamo di utenti, per noi di solito sono i servizi meteo nazionali o gli istituti di ricerca, però anche il semplice cittadino che è appassionato, vuole semplicemente andare a vedere qualche immagine, può andare, si registra e si può scaricare quello che vuole, sì. In passato non era proprio così, era un po' più difficoltoso, si tendeva a tenere questi dati un po' nascosti, solo aperti magari ai ricercatori che ne devono fare richiesta. Adesso ormai da diversi anni invece si sta attuando questa politica di open data, cioè dati aperti a tutti.
Tu sei fisico, hai studiato a Roma, immagino. Come ti è venuta voglia di fare questa roba?
Allora, in realtà sì, non era il mio indirizzo di studi e io sono fisico e ho cominciato ad insegnare. Poi, in maniera del tutto casuale, un mio amico mi ha parlato di una posizione aperta al Centro di Meteorologia dell'Aeronautica Militare a Pratica di Mare, vicino a Pomezia, e in ambito meteorologico, lì era sullo studio dei fulmini. E quasi senza neanche troppa convinzione andai a fare un primo colloquio, poi un secondo colloquio e sono stato scelto. E ho cominciato a lavorare all'ufficio satellite del Centro di Meteorologia dell'Aeronautica e sono rimasto lì circa 9 anni poi. E dopodiché si è aperta l'opportunità di poter lavorare invece in questo centro in Germania, che è un po', come posso dire, un ente centrale rispetto ai servizi meteo nazionali. I servizi meteo nazionali sono utenti di questo ente, perché noi in questo nostro istituto raccogliamo i dati satellitari di diverse missioni, non solo questa Sentinel 6 nuova, ma di molte altre, e li processiamo, li elaboriamo e li rendiamo in formato fruibile per i vari istituti meteorologici nazionali. Quindi, diciamo, il mio ingresso in questo mondo è stato sì un po' casuale e fortuito, ma poi mi ci sono trovato bene e sono rimasto. In realtà, fra un paio d'anni più o meno dovrebbe andare in orbita un altro satellite che avrà uno strumento costruito in Italia da Leonardo, che andrà a vedere proprio i dati, che andrà a vedere proprio i fulmini dallo spazio, misurerà i fulmini dallo spazio. Io ho lavorato un po' anche su questo strumento, sulla fase, diciamo, iniziale, quando veniva fatto il design dello strumento, quando si doveva studiare i suoi possibili utilizzi.
Vorrei chiederti qualcosa di te, nel senso che tu sei di Aprilia, dove sì. Hai studiato?
Ho fatto le scuole superiori al MEUCCI, liceo scientifico, e poi ho fatto fisica alla Sapienza di Roma e poi successivamente ho cominciato quando ero in Italia e poi l'ho finito quando ero già venuto qui in Germania. Ho fatto il dottorato a Tor Vergata. Il dottorato è stata una scelta, diciamo, in tarda età.
Senti, quindi da quello che mi hai detto i bambini non sono nati in Germania, sono italiani? Sono nati
sì,
qui.
Quando siamo venuti qui avevo mio figlio di 4 anni che aveva già fatto un anno di asilo in Italia e mia figlia invece aveva appena 6 mesi quando è arrivata e mia figlia ha cominciato l'asilo qui, il nido qui e sta facendo.
Quindi lei parla adesso. Tedesco facilmente, per lui è stato più difficile?
No, guarda, mio figlio, in questo siamo stati fortunati perché qui a Francoforte c'è una grande comunità italiana e ci sono anche degli asili bilingue italiano-tedesco che aiutano molto i bambini proprio perché sono bilingue, ci sono insegnanti sia italiano che tedesco, i bambini imparano più rapidamente il tedesco perché hanno degli insegnanti che capiscono la loro lingua e quindi vedono anche le difficoltà, tant'è che mio figlio dopo il primo anno già parlava tedesco, come un bambino di 5 anni ovviamente, ma non aveva problemi a capire e a farsi capire. Mia figlia invece ha cominciato il nido l'anno scorso, noi in casa parliamo italiano ovviamente, anche perché non parliamo tedesco, e questa è un po' una stranezza della Germania, puoi vivere in Germania senza imparare il tedesco, soprattutto a Francoforte, è una città molto internazionale, con l'inglese vai dappertutto, dal meccanico al dottore, e poi veramente si trovano italiani dappertutto, quindi c'è una comunità italiana molto forte, diverse decine di migliaia di italiani ci sono, non poi, siamo la terza comunità straniera a Francoforte.
Vi trovate bene?
E croati, sì, non è stato facile, ma sì, ci troviamo bene. Guarda, il settore spazio, in particolare il settore dell'osservazione della Terra, è un settore in forte espansione. E si sta investendo molto perché è importantissimo monitorare la Terra per via dei cambiamenti climatici, ma anche per il monitoraggio ambientale, l'inquinamento e tante altre cose. Quindi e si fa fatica a trovare persone con queste, diciamo, competenze. Di tutti i tipi, da chi progetta i satelliti a chi elabora i dati, a informatici. Quindi magari quello che mi sento di dire è che se c'è qualche ragazzo che sta pensando a che indirizzo di studi prendere, potrebbe farci un pensierino, perché in questo momento in cui c'è grossa difficoltà a trovare lavoro, questo è un settore che ancora offre tanto, questo mi sento di dire. Diamo il nostro contributo, cioè l'Italia come nazione dà un contributo grande a tutto il settore, in tutto il mondo. E quindi
che facoltà? Diamola completa, allora, questa informazione.
Certo, si può spaziare da ingegneria aeronautica e spaziale a anche ingegneria delle telecomunicazioni, anche fisica, indirizzo diciamo geofisico, quindi più ambito meteorologico, studio della Terra, sono questi. Ma in generale servono anche figure proprio magari non legate direttamente allo spazio, come potrebbero essere queste che ho appena detto, ma anche molti informati, ingegneri informatici, perché poi serve tutta un'infrastruttura enorme per poter far funzionare queste cose, anche solamente programmatori, sviluppatori e cose di questo tipo.
Un'ultima cosa, guarda, mi viene la curiosità di sapere come vedi Aprilia da laggiù, da lassù.
Ecco, purtroppo non la vedo da tanto perché via Covid e tutto il resto è quasi un anno ormai che non scendo ed è veramente tantissimo. Sono saliti su mia madre, i miei suoceri, però diciamo che io scendo è veramente un anno. Spero che vada bene, mantengo i contatti con tutti i miei amici ovviamente e so che ci sono tante difficoltà, però si tiene botta, insomma, questo è quello che mi pare di cogliere, ecco, si resiste.